la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.
E bentornati ad Animal Voice su RadioCittàAperta.it. In voce sempre la vostra Michela Chandra Giamboni, che vi accompagnerà per un'oretta. E oggi abbiamo tanti argomenti, anche oggi abbiamo tanti argomenti. Ritorneremo sicuramente in Trentino a capire cosa sta succedendo davvero all'Orsa Gaia, cosa ha in mente Fugatti. Ma poi ci saranno tante altre notizie di cui parlare. Intanto volevo ricordarvi una cosa che fa costantemente, viene organizzata costantemente da un'associazione che si chiama Mare Vivo. Il 27 di aprile ho partecipato ad una giornata per ripulire una spiaggia romana, la spiaggia di Marina di San Nicola. Ed era organizzata da Mare Vivo, anche se il mare forse è un po' madre, Mare Vivo insieme a Ocean Conservancy. E su questa spiaggia, devo dire, bellissima del litorale laziale, e una forse delle più pulite, però mi ha stupito alla fine, perché dopo circa due orette di raccolta di plastica, microplastica e rifiuti vari, si è raccolta un bel po' di roba. Quindi, nonostante apparentemente sembrasse una spiaggia veramente pulita, poi ha queste dunette con i fiori bellissimi, delle piante grasse, veramente molto graziosa, però nonostante questo si sono raccolti ben 69 kg di rifiuti, di cui 23 kg erano di plastica, di microplastiche, e 250 grammi di filtri di sigaretta. Ora voi immaginate quanto pesa un filtro di sigaretta, insomma 250 grammi è un bel po', E allora ci ascoltiamo The Red Devil e poi torniamo da Daniel Voice.
Baby.
The Red Devils su Animal Voice, Radio Città Aperta, in voce Michela Ciandra. Oggi vi volevo parlare della manifestazione che è avvenuta a Trento, organizzata da Assemblea Antispecista. È una manifestazione che si è svolta il 23 di aprile e poi ha fatto da apripista alla festa della liberazione dal fascismo. E diciamo che ci sono state un pochino di polemiche, in quanto il corteo che era previsto per questa manifestazione aveva davanti un manifesto sul quale c'era scritto antispecismo uguale antifascismo, e sotto questa foto e questi video che sono girati sulla pagina appunto di Assemblea Antispecista ci sono state un po' di polemiche, in quanto qualcuno diceva sì, però perché mischiare questo argomento con la politica? C'è chi parlava della sinistra, c'è chi parlava del fatto che insomma era una vergogna mettere in mezzo la politica con questo fatto antispecista, col fatto dell'orsa che riguardava l'orsa. Beh, allora, innanzitutto bisogna fare secondo me un po' di chiarezza, perché oramai dire antifascismo è vero che è un concetto che si è preso un po' caro la sinistra, però bisogna ricordare che l'antifascismo fa parte della nostra Costituzione, non è un discorso di sinistra, è intrinseco nei vari articoli della nostra Costituzione italiana. E poi prendere una posizione vuol dire già fare politica, decidere di non mangiare carne, quello è un atto politico. Quindi insomma si fa secondo me ancora troppa confusione e bisogna fare tanta chiarezza, quindi ci tenevo comunque a ricordare questa cosa, l'ho solo accennata, però ecco, la butto lì. Insomma, dicevo, questa manifestazione a Trento, nello specifico a Casteller, si chiamava appunto Stop Casteller, organizzata da Assemblea Antispecista, ha visto la partecipazione di molti e molte attivisti e attiviste provenienti da varie parti d'Italia, da varie associazioni sia antispeciste che animaliste. La richiesta ovviamente di questa manifestazione, di questo inizialmente corteo, è quella appunto di liberare Gaia, che vi ricordo è l'orsa GJ4 che è stata imprigionata qualche settimana fa a Casteller, che è appunto questa prigione che si trova a Trento, e all'interno c'è anche un altro orso che penso si chiami Papillon. E i due orsi rinchiusi, insomma, lì non si sa che fine faranno. E ovviamente la richiesta della manifestazione è anche quella di... cioè nasce questa manifestazione anche per chiedere le dimissioni di Fugatti, che vi ricordo è colui che gestisce la provincia autonoma di Trento. C'è da dire che nel frattempo anche l'AV ha trovato delle soluzioni, no? Perché Fugatti ha dichiarato il giorno della cattura di Gaia, ovvero GJ4, ha dichiarato che loro volevano abbatterla sul posto, però ovviamente avevano le mani legate perché il TAR ha dichiarato una sospensiva, no? Di abbattimento, perché vuole vederci chiaro. E nel frattempo l'AV si è mossa e ha trovato ben due rifugi all'estero. Uno si trova in Baviera, quindi in Germania, e l'altro fuori dall'Unione Europea, in Giordania. E poi all'ultimo minuto ne è uscito anche un terzo, un santuario rumeno, che però è da verificare. Vi ricordo che Fugatti ha affermato che ci sono ben 70 orsi in più rispetto al numero previsto dal progetto Life Ursus, che vi ricordo è un progetto iniziato nel 99 che ha portato una serie di orsi per il ripopolamento del territorio, quindi adesso ce ne sono circa 120, e lui ha affermato in conferenza stampa che almeno una settantina devono essere abbattuti perché bisogna ritornare al numero previsto dal progetto. Peccato che 50 era il numero minimo previsto da questo progetto, ma va bene. Fugatti vuole abbattere l'orsa, i cuccioli sono rimasti da soli, vi ricordo che sono nati nel gennaio 2022, hanno fatto con Gaia anche il primo letargo, quindi forse sono più o meno capaci di alimentarsi da soli, ma comunque sono ancora piccolini, quindi potrebbero avvicinarsi ai centri abitati, potrebbero avere a che fare con orsi maschi che insomma sta iniziando il periodo degli amori, quindi magari sono un pochino più aggressivi. Quindi siamo nelle mani di Ispra, siamo nelle mani del TAR. Ispra consegnerà il suo parere al TAR, che dovrà decidere se abbattere o meno Gaia. Fugatti ovviamente non si è dimostrato disponibile all'idea di spostare l'orsa in un rifugio all'estero, si è anche rifiutato di incontrare le varie associazioni, e vi cito quello che ha detto: per troppo tempo ci si è occupati delle problematiche degli orsi, dimenticando la convivenza della comunità con gli orsi. Ma è proprio la provincia, è proprio la giunta che si è dimenticata di questo, e questo che non capisco del signor Fugatti. Quindi si commenta da solo. A questo punto io mi ascolterei Velvet Revolver, Fall to Pieces, e poi tornerei qui ad Animal Voice a parlare ancora di Gaia.
Fall to pieces.
Velvet Revolver, Fall to Pieces su radiocittàaperta.it, Animal Voice in voce Michela Ciandra. Allora, siamo tornati in Trentino, a Trento nello specifico. Purtroppo le cose non si mettono bene per Gaia, perché il 27 di aprile Fugatti ha tirato fuori dal suo cappello magico un nuovo decreto di abbattimento per Gaia. È stato depositato e praticamente Fugatti vuole sfruttare una legge provinciale, che è la legge numero 9 del 21 luglio 2018, nella quale si afferma che gli organi provinciali possono agire autonomamente quando si tratta di abbattimento di un animale che la provincia considera se vuole abbattere un animale che considera pericoloso, ecco, mi veniva questo termine semplicissimo, ecco, possono agire autonomamente, la provincia può agire autonomamente, l'importante è avere l'autorizzazione da ISPRA. Visto che in questo caso ISPRA purtroppo ha dato l'autorizzazione ad abbattere Gaia, c'è il rischio che questo possa avvenire. Quindi diciamo che questa legge scavalla il TAR, quindi in teoria la provincia può agire in qualsiasi momento. Ha dato come data dell'esecuzione l'11 maggio, che ricordo è la data in cui il TAR dovrà appunto dare un suo parere riguardo appunto l'abbattimento di Gaia. Quindi ci si sta muovendo, ci si sta allertando, tutte le associazioni animaliste e antispeciste si stanno muovendo affinché questo non avvenga. Ci sono tantissime raccolte firme, la prima è quella di Love, ma io vi voglio ricordare anche quella di Animal Liberation. Vi metterò i link all'interno del podcast, perché è fondamentale firmare. Noi purtroppo non abbiamo molte armi, così come le hanno loro o si inventano loro. Per cui essere uniti e farci sentire uniti in questo, perché è veramente una cosa incommentabile, nel senso che questa legge anche del 2018 afferma sì che la provincia può agire autonomamente, però parla anche nel caso non ci fossero alternative, e come ho detto già prima, l'AB le sta dando le alternative, le sta proponendo. Fugatti non si è degnato neppure, e questo ci tengo a ripeterlo e a sottolinearlo, neppure ad incontrare le varie associazioni e a sentire pareri diversi dai suoi scagnozzi, chiamiamoli così. Io adesso mi devo calmare, quindi ascolterei con voi Stand By Me e poi tornerei a parlare di altro. Mettiamo in pausa un attimo il discorso Gaia, perché purtroppo altre novità al momento non ci sono, e poi torniamo ad Animal Voice.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. stand by me. Whenever you're in trouble, won't you
stand by me su Radio Città Aperta Animal Voice. Vi ricordo che in voce c'è la vostra Michela Ciandra Giamboni e adesso vi voglio parlare di antispecismo. Ma che cos'è questo antispecismo? Allora, io dalla prima puntata che parlo di antispecismo, di qua, antispecismo di là, anche io devo dire che mi reputo una persona antispecista, anche se non mi piacciono le definizioni, le etichette, però ecco, ma che cos'è questo antispecismo? Per chi non lo sapesse, l'antispecismo deriva intanto da un termine che è lo specismo, che compare per la prima volta nel 1970 in un opuscoletto, che parla degli esperimenti sugli animali, che è stato scritto dallo psicologo Ryder. In questo opuscolo questo signore cercava, il suo tentativo era quello di ottenere cioè, parlando degli esperimenti sugli animali, diceva che il tentativo di questi esperimenti era ottenere benefici per la specie umana, però attraverso un abuso, l'abuso di individui di altra specie. Quindi semplicemente lo specismo è come si basa su ragioni egoistiche piuttosto che su ragioni razionali. Ok, questo è quello che diceva Ryder. Un anno più tardi, nel 71, nasce un saggio che paragona lo specismo al razzismo, quindi si avvicina più a un concetto più globale. Nel 75 Peter Singer, un altro studioso, scrive un libro manifesto del movimento animalista che si chiama Liberazione Animale, e ve ne cito un pezzettino. Il razzista viola il principio di eguaglianza attribuendo maggior peso agli interessi dei membri della sua razza qualora si verifichi un conflitto tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei membri di un'altra razza. Il sessista viola il principio di eguaglianza, favorendo gli interessi del proprio sesso. Analogamente, lo specista permette che gli interessi della sua specie prevalgano su interessi superiori dei membri di altra specie. Lo schema è lo stesso in ciascun caso. Credo che questa frase sia molto chiara, no? Ci fa capire quanto sia vicino al concetto di razzismo, di sessismo, lo specismo. E quindi da qui nasce, poi ci sono tante evoluzioni, nel 2002 c'è Nibert che insomma definisce lo specismo come un'ideologia creata e diffusa per legittimare l'uccisione e lo sfruttamento di altri animali, di altri esseri. Quindi diciamo che il movimento antispecista si basa su due leggi principali. La prima è non uccidere o far soffrire o discriminare esseri senzienti, altri esseri senzienti, e non utilizzare risorse derivanti appunto dallo sfruttamento di questi esseri senzienti. E quindi si avvicina anche un po' al concetto di veganismo, vegano, no? Quindi l'essere vegano non è solo un qualcosa che ci spinge a non mangiare carne e derivati, c'è all'interno, ci dovrebbe essere all'interno anche il concetto di antispecismo, cioè il non sfruttare un altro essere senziente, un altro essere vivente. Quindi ritorno a quello che ho detto a inizio puntata, che anche fare delle scelte alimentari di un certo tipo è un atto politico, ed è così. Adesso c'è una dedica, perché tempo fa un ragazzo mi ha richiesto questa canzone, lui si chiama Roberto e questa è Green Papaya, quindi gliela dedico tutta perché è veramente da tanto che me la sta chiedendo, e poi torniamo ad Animal Voice su Radio Città Aperta con Michela Ciandra.
Turns to gold, hoping to find my way home. This place I don't know, no yellow brick road to follow. This river of doubt helped me to swim. place turns to gold, hoping to find my way home. This place I don't know, no yellow brick road to follow.
Havas, Green Papaya su Animal Voice. Allora, io vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, possono essere riascoltate sui podcast di RadioCittàAperta.it. Andate sulla voce podcast, cercate Animal Voice e troverete questa puntata e le precedenti. Michela Ciandra in voce, che vi accompagnerà ancora per forse una mezz'oretta, quanto manca, boh, va bene. E vi volevo parlare di una campagna che è stata creata da Essere Animali, che vi ricordo è un'organizzazione no profit che si batte contro la violenza sugli animali, e loro hanno lavorato su una lettera aperta diretta alle varie università italiane. E a questo progetto hanno aderito al momento 100 professori e professoresse, ricercatrici, ricercatori e 26 atenei diversi sul territorio italiano. Cosa si chiede con questa lettera? Si chiede un percorso di transizione nelle mense universitarie, e l'obiettivo è quello di rendere quindi il menù dell'università almeno il 50% vegano. Ma perché? Perché le ricerche scientifiche hanno dimostrato che per ridurre l'impatto sul pianeta, ne abbiamo già parlato nella puntata nella quale vi parlavo della carne coltivata, ecco, è stato dimostrato che un'alimentazione a base vegetale riduce notevolmente l'emissione di gas serra, e così come l'abolizione nella propria dieta di alimenti a base di derivati animali. E quindi si chiede coerenza, no? Perché non si può parlare di inquinamento o di impatto sull'ambiente se poi non si fanno delle modifiche, delle rivoluzioni anche nella scelta di ciò che mangiamo. Purtroppo è così, ragazzi, mettetevelo in testa, ragazzi e ragazze. E quindi ci vuole più varietà e anche un po' di coraggio ad assaggiare cose differenti. La tradizione rimane, la possiamo semplicemente rivoluzionare, quindi i prodotti di base, cioè quelli della terra, rimangono, ma ormai ci sono veramente delle alternative che sono molto vicine a livello di gusto. E questo progetto avrebbe un impatto enorme, se voi ci pensate, perché si calcolano all'incirca quasi 2 milioni, 1,8 milioni di persone iscritte agli Atenei, e quindi è un'opportunità veramente importante, no? E ovviamente all'estero sono già avanti in alcune università, tipo quella di Berlino, oppure in alcune del Regno Unito e degli Stati Uniti, questo è già in atto, è già in corso. Quindi pensateci, ma piano piano, ma mica vi deve venire l'ansia, si possono fare le cose con calma, ma almeno iniziate a provare qualcosina, ormai si trova tutto al supermercato. The Darkness, e poi torniamo da Animal Voice.
And I knew that to you, and it
The Darkness, Love is Only a Feeling, su Radio Città Aperta, Animal Voice, Michela Ciandra in voce, che si schiarisce la voce. Allora, adesso da Fugatti passiamo a Lollobrigida, i meglio proprio oggi, la puntata di Animal Voice. Francesco Lollobrigida, vi ricordo, è il ministro che si occupa di ambiente e agricoltura. Ecco, lui ha avuto un'altra geniale idea, quella di creare un comitato tecnico faunistico venatorio. Ascoltate bene, questo comitato avrà il compito di ridimensionare un pochino il ruolo di ISPRA per quanto riguarda la gestione ovviamente della fauna selvatica, perché per cos'altro, e soprattutto per quanto riguarda gli abbattimenti. Guardate come è tutto collegato, questo piano malefico. Allora, oggi, se si vogliono per una ragione X uccidere lupi, orsi, cinghiali, quindi animali selvatici che oggi per lo più sono, la maggior parte sono protetti, bisogna ovviamente avere l'autorizzazione del ministro dell'ambiente sulla base del parere di ISPRA, che vi ricordo che è una sigla che significa Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Con la creazione del comitato questo non sarà più necessario. Lollobrigida lo giustifica dicendo che è necessario rendere più snelli, più efficaci i processi. Vabbè, anche lui si commenta da solo. Il comitato sarebbe poi costituito da 7 membri. Ascoltate bene, 3 faranno parte di associazioni venatorie, quindi cacciatori, a cui si aggiungono membri dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, quindi altri cacciatori. Qualcuno del Consiglio della Caccia e Conservazione della Selvaggina, quindi cacciatori, e in più esponenti delle maggiori organizzazioni agricole nazionali, che non sono cacciatori, però ultimamente vanno a braccetto un po' con i cacciatori, devo dire. E poi un solo ed unico posto sarà riservato ad ISPRA. Quindi saranno cacciatori ed esponenti del mondo agricolo che daranno il loro parere tecnico-scientifico per decidere se abbattere o meno un animale selvatico che verrà considerato in quel momento magari dannoso per l'uomo, per gli orti, per le persone in generale. Al momento, per fortuna, è solo una proposta. Adesso è al vaglio della conferenza Stato-Regione. Però poi, Come si può andare avanti così, ragazzi e ragazze? Cioè, come si può non riuscire a vedere quanto è evidente l'accordo che ha preso questo governo con tutte le associazioni che hanno a che fare con l'attività venatoria, che vi ricordo e lo ricorderò sempre, probabilmente in tutte le puntate, che è un'attività che causa anche morti che non c'entrano nulla con l'attività venatoria. Dal 2007-2001, non me lo ricordo adesso la data esatta, però ecco, negli ultimi 7-8 anni ha causato l'attività venatoria più morti che l'orsa in Trentino, che vi ricordo è un unico soggetto ha causato purtroppo la morte di un giovane ragazzo. Quindi io direi che sono incommentabili ora, a prescindere da destra, sinistra, ma qui veramente stiamo toccando il fondo. Ascoltiamoci Boston More Than Feeling e poi torniamo ad Animal Voice, va? È meglio.
Yeah. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away.
Stormborn Dana Feeling su Radio Città Aperta Animal Voice. Vi ricordo in voce Michela Ciandra e vi ricordo, se vi siete collegati da poco, che questa puntata può essere riascoltata sul podcast su radiocittàaperta.it. Cercate tra le voci del podcast, anzi proprio scrivete Animal Voice e vi andate ad ascoltare le varie puntate, fra cui quella di oggi. Allora, adesso vi voglio parlare di un animale che è un predatore, che l'uomo ha introdotto in tutto il pianeta ed è indicato come tra le 100 specie invasive più impattanti al mondo. E secondo uno studio americano, che è stato pubblicato su Nature, è un animale che ha contribuito all'estinzione di almeno 33 specie selvatiche. In particolare il 14% di queste specie sono uccellini, mammiferi, rettili, avvenuti, ovviamente questa estinzione è avvenuta nell'epoca moderna. L'impatto di questi animali sulle faune delle isole è molto importante, è riconducibile al fatto che ci sono degli animali che non hanno dei comportamenti antipredatori e quindi si fanno accalappiare da questo animale. Incidono quindi questi predatori sulle popolazioni di uccelli, di mammiferi continentali. Alcuni governi stanno prendendo misure per contenere il fenomeno di espansione di proliferazione di questo animale. Ma di chi sto parlando? Degli orsi, dei lupi, dei cinghiali? No, ebbene no, ce li abbiamo anche dentro casa nostra. Sono i gatti. Voi ci pensate, se noi iniziassimo a comportarci, cioè se il nostro stato si comportasse appunto contro il gatto allo stesso modo di come si comporta con gli altri animali? Perché è vero che il gatto ormai non è più un animale selvatico, è un animale domestico che è stato addomesticato, però insomma, se si prendono in mano i numeri delle stragi che ha fatto il gatto durante la storia, insomma non sono pochi, Eppure si fa tanta differenza tra un animale e l'altro, tra il cane e il maiale, tra il gatto e appunto il cinghiale, a parte come specie, come caratteristiche. Però ecco, anche il nostro atteggiamento da esseri umani è completamente differente quando si parla di gatto in questo caso. Ed è anche qui che c'è l'antispecismo, no? È non fare differenza tra un animale e l'altro, perché esso è un essere vivente come tutti e quindi va rispettato. Sweet Home Alabama e torniamo ad Animal Voice. Oggi tanta musica.
Turn it up.
Sweet Home Alabama su Animal Voice. In tutta la puntata non vi ho ricordato il numero per interagire con me per una questione tecnica e logistica, ma vi invito ad andare intanto a guardare e a scovare la pagina di radiocittàaperta.it, ma vi ricordo anche le mie pagine personali attraverso le quali potete mandarmi messaggi e anche richieste di argomenti che vorreste magari vederli, sentirli, ascoltarli, che vorreste vederli raccontati, ecco, questo è il termine giusto, su Animal, in Animal Voice, vabbè, ci siamo capiti, quindi cercate il mio nome, quindi Michela Giomboni Chandra su Facebook, oppure I am la Chandra su Instagram, e quindi sono ben accette critiche costruttive, ma sicuramente ben accetti complimenti e richieste, abbiamo detto. Ok, siamo già quasi giunti alla fine, ma vi volevo ricordare che qualche settimana fa, qualche giorno fa, c'è stata la giornata mondiale per gli animali da laboratorio. Ci sono dei dati veramente, dei numeri altissimi. La Lega Antivivisezione Italiana ha chiesto nel 2017 allo Stato dei numeri sulla quantità di animali utilizzati vivi in laboratorio, soprattutto per quanto riguarda la cosmetica, no? Quindi attraverso gli animali si testano dei prodotti, soprattutto prodotti cosmetici, e il dato è impressionante, in quanto solo nel 2017 il numero totale di animali utilizzato nei laboratori era 580.073. Che è un numero altissimo, cioè nascono per soffrire e morire in questo modo, si passa dalla cavia al semplice, semplice mi viene mouse, topolino, al coniglio, ai cani, ma veramente poi in laboratori soltanto in Italia è questo numero. Voi pensate soltanto negli Stati Uniti a quanti animali vengono utilizzati nei laboratori o per le case farmaceutiche, quindi è veramente un qualcosa di indescrivibile. Ma soprattutto ormai esistono dei metodi alternativi che possono essere utili per la sperimentazione, e quindi ci sono le analisi chimiche, le indagini statistiche, soprattutto c'è tutta la ricerca del vitro, modelli informatici, insomma c'è altro che ci può dare quei dati che noi cerchiamo per capire se un prodotto è adatto o meno all'uomo. Anche qui è questione di scelta, quindi controllate, mi raccomando, che ci sia il simbolino cruelty free o non testato sugli animali, che abbiamo detto già in un'altra puntata non significa che sia vegano, però significa che non è stato testato su animali, e quindi che non abbiamo, acquistandolo, contribuito anche alla morte di questi poveri animaletti che inermi sono sottoposti veramente a delle torture atroci. Ed ora giungiamo al fatidico momento che io chiamo una goccia d'assenzio, e oggi prendo le parole del capo tribù dei Damish, che si chiama Capriolo Zoppo, non è molto poetico il nome, però dice questo, una cosa molto importante: tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Qualunque cosa capita alla terra capita anche ai figli della terra. Non è stato l'uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. E quindi, con questo pensiero che ricorda l'interconnessione tra tutti gli esseri viventi, tra noi umani e la terra, io vi ringrazio per essere state e state con me anche oggi. E ci diamo appuntamento al prossimo martedì. Come ogni volta, io vi auguro di trovare la felicità e di avere una mente aperta sia alla rivoluzione che in questo caso anche alla consapevolezza. E ci ascoltiamo Sean Lennon, il figlio di John, con That Meat, e noi ci risentiamo al prossimo martedì. Quindi arrivederci da Michela Chandra su Radio Città Aperta. Thank you.
done.